Bentornati carissimi amici ascoltatori all'ascolto del nostro programma, quindi benvenuti al nostro terzo appuntamento della settimana. Ieri abbiamo visto dal capitolo 12 di Matteo come c'è una rottura fra Gesù e i farisei e Gesù inizia a fare un discorso riferito proprio a questa categoria di persone. A questo punto Gesù prosegue il suo discorso parlando a tratti direttamente ai farisei che lo stavano ascoltando. Leggiamo il passo dal versetto 33 al 42, sempre dal capitolo 12 di Matteo. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato. Gesù sottolinea spesso che un modo per capire chi sono le persone è osservare le loro azioni, ascoltare le loro parole. I farisei cercavano di ingannare col loro modo di parlare, ma Gesù li smaschera e, come anche Giovanni Battista, li chiama razza di vipere, un'espressione decisamente forte. Essi però non si arrendono. Leggiamo i versetti dal 38 al 42. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno». Ma egli rispose loro: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone». Ora, gli scribi e farisei usano un altro subdolo trucco per arrivare fino a lui. Fanno credere di essere interessati in quello che fa, chiedendogli un segno, ma non hanno alcuna intenzione di crederci, vogliono solo metterlo in trappola. Il Signore risponde che il solo segno che avranno è quello del profeta Giona. Qual è stato il segno di Giona? Giona fu metaforicamente risuscitato dai morti quando venne fuori dal pesce dopo 3 giorni. Dio lo portò dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. La sua esperienza era una similitudine per descrivere la prossima morte, la prossima resurrezione di Cristo. I Niniviti ricevettero Giona e il suo messaggio. Dopo il miracoloso segno della liberazione dal pesce, essi pentirono. Il comportamento di Israele come nazione la mette in una posizione ben peggiore perché non ha ricevuto il suo Messia e non si è pentita. Gesù era più grande di Giona, ma anche di Salomone. La regina di Sheba aveva sentito parlare di Salomone ed era venuta dall'estremità della terra per ascoltare la sua saggezza. Il Signore Gesù era lì, tra di loro, ma Israele non gli ha dato ascolto. Ora Gesù prosegue e dà una delle sue parabole. Leggiamo il passo dal 43 alla fine del capitolo. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: «Ritornerò nella mia casa da dove sono uscito», e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: «Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che cercano di parlarti». Ma egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli». Questa parabola illustra la posizione precaria di Israele e dei farisei. La parabola parla di un uomo con uno spirito immondo. Il demone lascia l'uomo e l'uomo sente che è pulito, vuoto, pulito e ben messo. Ripulire soltanto non va bene, non basta. Nemmeno smettere di peccare ci fa diventare un cristiano. Ripulirsi non serve. La rigenerazione è ciò che ci vuole. Bisogna mettere a disposizione lo spazio per Gesù, lasciando che sia Lui ad occuparlo. Israele aveva pulito la sua casa attraverso il ministero di Giovanni Battista e Gesù, ma non aveva invitato il Signore Gesù Cristo a occuparla. Così la generazione dei giudei avrebbe raggiunto uno stato ancora peggiore, come è descritto nella parabola. La sezione finale di questo capitolo è sorprendente. Esiste una relazione molto più grande di quella che c'è tra madre e figlio e tra fratelli. Questa è la relazione stretta con Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Il Signore sta dicendo che la relazione più forte oggi è quella che esiste tra Cristo e il credente. Se sei un figlio di Dio e ci sono alcuni della tua famiglia che non lo sono, sei più legato a Dio che ai tuoi familiari, inclusa tua madre che ti ha dato alla luce. Sei più legato agli altri credenti che ai membri della tua famiglia. Sappiamo però che questo non significa rifiutare la famiglia o disinteressarsene. Vedremo come Gesù, mentre era sulla croce, si preoccupò che sua madre avesse al suo fianco qualcuno che si prendesse cura di lei. Egli ci sta parlando di una nuova relazione, quella che viene instaurata con gli altri credenti una volta che siamo nati di nuovo e spiritualmente inseriti nella famiglia di Dio. E così, voltando pagina, arriviamo al capitolo 13. In questo capitolo troviamo quelle che vengono chiamate le parabole del regno. Come abbiamo detto, il Vangelo di Matteo è probabilmente il Vangelo chiave per la Bibbia, è la porta aperta sia per il Vecchio che per il Nuovo Testamento. Se questo è vero, allora il capitolo 13 è la chiave per il Vangelo di Matteo e questo lo rende molto importante. Esso vuole darci una migliore visione di quello che è il Regno dei Cieli più di ogni altro posto. Questo è uno dei tre principali discorsi nel Vangelo di Matteo. E dando un'occhiata ai tre principali discorsi di Gesù in questo Vangelo, notiamo che il Sermone sul Monte guarda indietro al passato, è la legge per il paese. Le parabole del regno rivelano la condizione del regno dei cieli nel mondo durante l'era presente, e il discorso sul Monte degli Ulivi guarda nel futuro, al ritorno del re. Vi voglio ricordare che il Signore prosegue la predicazione di Giovanni Battista. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 4,17. E il Signore enuncia la legge di quel regno, il sermone sul monte. Poi egli dimostra che Gesù stesso aveva la potenza, la dinamica, dopodiché egli mandò fuori i suoi discepoli con il messaggio. Il messaggio incontrò rifiuto. Israele rigettò il suo re. Perciò il Signore emette un giudizio sulle città dove le sue potenti opere erano state fatte e contro i loro capi religiosi. Quando loro chiesero un segno, Gesù disse che nessun altro segno sarebbe stato loro dato all'infuori di quello di Giona. Giona era un segno di resurrezione e questo si sarebbe adempiuto poco dopo in Cristo. In Matteo 11,28 Gesù fece quell'invito molto personale. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Ora sorge la domanda: cosa succederà al Regno dei Cieli? È ovvio che egli non lo costituisce sulla terra alla sua prima venuta. Allora, cosa succederà al Regno dei Cieli durante l'intervallo tra la sofferenza e la gloria di Cristo? Ora, nel discorso, il Signore ci mette davanti le condizioni del Regno dei Cieli sulla terra durante questo intervallo, e lo fa usando alcune parabole. Le parabole sono elementi caratteristici del modo di insegnare di Gesù. In esse la verità veniva presentata per mezzo di esempi pratici e con figure concrete, non figure astratte. Dobbiamo dire che le parabole non sono allegorie, anche se a volte si prestano a questo tipo di interpretazione. Anche se il Signore dà varie parabole in questo capitolo, egli interpreta soltanto due di queste, la parabola del seminatore e la parabola delle zizzanie. Iniziamo questo capitolo con la prima parabola, quella del seminatore. Leggiamo i primi 9 versetti. In quel giorno, Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare, e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette, e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata, non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Ritroviamo Gesù all'aperto mentre insegna. Lo fa da una imbarcazione. La parabola del seminatore mise in evidenza che il successo del seme, il frutto che portò, non dipendeva dal seme in quanto tale, ma dal terreno in cui cadeva. Siamo davanti a un modo tipico di seminare ed arare in Palestina. Prima si gettava il seme e poi si arava, per cui non dobbiamo pensare che il seminatore fosse uno sprovveduto nel gettare il seme. C'era la possibilità che l'aratura cambiasse il terreno. Nonostante gli ostacoli che potrebbero rendere vana la semina, ci sarà una grande raccolta. 3 fallimenti, ma un buon raccolto. Era una scena molto familiare, ma Gesù si serviva spesso di queste scene per farne oggetto del suo insegnamento. Esaminando i fatti della parabola, vediamo che Gesù ci illustra le 4 specie di terreno sul quale cade la semenza. Parte della semenza cade sulla strada, e gli uccelli vengono e la mangiano. Un'altra parte cade in un luogo con poca terra, un'altra in terra povera e coperto di spine, e un'altra parte cade su un terreno ricco, molto lavorato, dove può nascere, crescere e portare frutto. Nei versetti dal 10 al 17 troviamo lo scopo della parabola. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché vedono, e i vostri orecchi, perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, e non le videro, e udire le cose che voi udite, e non le udirono. Come dicevamo, i popoli orientali usano molto il linguaggio figurato e illustrano i loro discorsi con parabole, con esempi presi dalla vita, più dei popoli occidentali. Gesù usò questo metodo per rendere più chiara la sua esposizione? Sembra di no, perché la domanda che i discepoli fanno a Gesù ci dimostra che neppure loro avevano capito. Bisogna ricordare che tra le persone che ascoltavano Gesù ce n'erano tante che odiavano Gesù e i suoi discepoli e che aspettavano solo di poterlo accusare per qualcosa che diceva. Nella parabola del seminatore non c'era nulla che potesse provocare un'accusa nei suoi confronti. Gesù non voleva provocare né accelerare i tempi della propria morte. Gesù non intendeva però nascondere la verità a tutti. Egli sapeva che quelli che avevano il cuore aperto e sincero sarebbero andati a chiedere spiegazioni. Egli si preoccupava che capissero che ciò che diceva era adatto ai loro bisogni. Le parabole non erano superficiali, lasciavano l'uditorio pensieroso, costretto a farsi domande e a chiedere maggiori spiegazioni se volevano saperne di più. Era praticamente un modo che permetteva sia di spiegare che di nascondere un insegnamento. In questo passo Gesù ci fa presente che i duri di cuore, i ribelli, gli increduli, saranno sempre più resi insensibili alle cose di Dio, mentre invece sono benedetti coloro che aprono il cuore per intendere i suoi insegnamenti. E domani avremo la possibilità di vedere il significato della parabola, quindi la spiegazione vera e propria. Bene, quindi io a questo punto vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao.